SBS Italian.
Ci sono sostanzialmente due ambiti principali che nel corso degli anni proveremo a far convergere. Il primo ambito è quello della realtà aumentata. Quindi pensate un pochettino a tutti questi film di fantascienza in cui contenuti virtuali sono sovrapposti alla realtà fisica. L'altro aspetto è quello dell'apprendimento automatico, il cosiddetto machine learning, quindi un'area preminente dell'intelligenza artificiale attraverso la quale proviamo a sviluppare tecniche che permettano di risolvere compiti o, diciamo in un certo qual modo, problemi in maniera semi-automatica.
Quindi appunto una forma di intelligenza artificiale in qualche modo, sempre parlando di fantascienza o magari non più fantascienza a questo punto. Proprio da questo vorrei partire, Fabio. Che cosa state cercando di sviluppare da questo punto di vista? L'apprendimento automatico da parte di una macchina? Per quale motivo una cosa del genere potrebbe contribuire alla vita di tutti i giorni?
Sostanzialmente risolvere problemi attraverso machine learning è un approccio veramente generico. Queste tecniche possono essere applicate in buona sostanza a qualunque tipo di problema possa saltarti in mente. Quindi in un certo qual modo è una tecnologia ampia che, come qualunque tecnologia ampia e complessa, ha i suoi pro e i suoi contro. Ti faccio subito degli esempi pro positivi, che sono le applicazioni alle quali stiamo pensando, e poi ti farò anche un esempio di un qualcosa che non è necessariamente così positivo. Noi ci occupiamo prevalentemente, perché questo diciamo in un certo qual modo è la mia area dalla quale sono partito ai tempi del dottorato, eccetera eccetera, un'area che è quella applicata ai videogiochi. In buona sostanza sviluppiamo tecniche per risolvere videogiochi in maniera automatica. Il motivo per il quale ci occupiamo di videogiochi è un motivo, diciamo, tecnico, perché ed è un motivo storico. L'intelligenza artificiale ha avuto sempre una grossa relazione con i videogiochi e i giochi in generale, perché risolvere alcuni di questi giochi, come gli scacchi, come il gioco del Go, come una marea di videogiochi per computer e console, praticamente spinge i problemi tecnici al limite. In buona sostanza un gioco, un videogioco, è una delle applicazioni più complesse alle quali si possa pensare, quindi in un certo qual modo spinge la frontiera dell'intelligenza artificiale al massimo, quindi è un motivo tecnico. Poi chiaramente ci sono tutta una serie di applicazioni che sono utili. Uno dei miei studenti di dottorato, col quale sto lavorando ormai già da 18 mesi, sta lavorando attraverso le stesse tecniche che abbiamo sviluppato in videogiochi all'apprendimento automatico di manovre per droni. Quindi praticamente insegniamo i droni a volare, a planare, ad atterrare, eccetera eccetera. Quindi chiaramente puoi ben immaginare quanto questo tipo di cose sia interessanti per l'industria aeronavale. Stiamo discutendo possibilità di collaborazione con Lockheed Martin, che è uno dei più grossi produttori di velivoli al mondo, è un contractor della NASA, quindi c'è questo aspetto. Ovviamente c'è anche un aspetto negativo, proprio nell'ambito aerospaziale, che è sulle pagine dei giornali, è l'utilizzo di apprendimento automatico per costruire questi droni, che sono cosiddetti killer robots, che in buona sostanza apprendono come distruggere obiettivi in maniera automatica. Come ogni tecnologia ci sono pro e contro.
Ma quanto è intelligente l'intelligenza artificiale in questo momento dello sviluppo tecnologico, almeno dal vostro punto di vista? Che cosa veramente si può fare e che cosa invece non si può ancora fare o immaginare?
Sì, allora questa è una domanda ricorrente. Di solito quando vado in giro a fare seminari, il mio primo, ce l'ho qual modo, disclaimer: è importante capire che l'intelligenza artificiale è una disciplina molto molto ampia. La parte della quale mi occupo, che adesso è sui giornali in maniera praticamente pervasiva, che si chiama machine learning o apprendimento automatico, è solo una delle aree dell'intelligenza artificiale. Il machine learning ha conosciuto una rinascita negli ultimi anni e si è sviluppato enormemente. Tuttavia è importante capire che apprendere soluzioni per risolvere problemi in maniera automatica non ci dà, in un certo qual modo, un'intelligenza completa. esempio banale. Se insegniamo ad un giocatore di tennis ad eseguire un diritto o un rovescio in maniera sopraffina, non abbiamo insegnato al giocatore di tennis tutto quello che gli serve per giocare a tennis in maniera eccezionale, perché ci sono altri aspetti. Ci sono aspetti strategici, ci sono aspetti psicologici, tutta una serie di altri fattori di ragionamento e così via. Lo stesso vale per l'intelligenza artificiale. La realtà è che altri aspetti dell'intelligenza artificiale non hanno segnato miglioramenti simili a quelli del machine learning negli ultimi anni. Quindi diciamo che tutti questi timori dei robot che ci controlleranno e che sono intelligentissimi sono assolutamente infondati, perché ci sono tantissimi anni avanti a noi per raggiungere, diciamo, un livello di intelligenza artificiale al pari di quella umana. Detto questo, ci sono tutta una serie di altre problematiche. Citavo prima i robot assassini, i droni assassini o meccanismi di sorveglianza automatica in Cina, e altri motivi per i quali diciamo l'automazione probabilmente rimpiazzerà i lavori. Tutte queste cose chiaramente concorreranno in ogni caso a un certo livello di allerta. Non è necessario avere un'intelligenza al pari di quella umana per avere problemi, però l'intelligenza di livello umano ancora non c'è.
E questo è uno degli aspetti della tua ricerca. L'altro aspetto invece è quello legato alla realtà aumentata. Che cos'è la realtà aumentata e in che modo lo state, diciamo così, sviluppando questo concetto e per quali finalità?
Sì, allora la realtà aumentata è un tipo di tecnologia che permette di sovrapporre contenuti virtuali. Quindi immaginate quelli che vediamo in videogiochi o simulazioni tridimensionali al mondo reale. Solitamente attraverso occhialini o caschi dedicati, oppure anche su telefoni e tablet di ultima generazione. L'idea è quella di poter creare tutta una serie di classi di applicazioni che mostrano questi contenuti virtuali nel contesto del mondo reale. Quindi un esempio banale potrebbe essere quello di un'applicazione di Google Maps di prossima generazione, nella quale tutte queste indicazioni lampeggiano nel mondo reale. C'è la freccetta che ci indica realmente il percorso da seguire sulla strada reale. Quindi ovviamente grosse possibilità di applicazione dal punto di vista pratico. Il tema sul quale ci siamo focalizzati negli ultimi anni è un tema un po' più ludico. Abbiamo collaborato con Village Roadshow, che è la più grossa azienda di intrattenimento in Australia e che possiede diversi parchi di divertimenti sulla Gold Coast. E lì l'idea è stata quella di, in un certo qual modo, portare avanti un discorso di videogiochi in realtà aumentata nel parco divertimenti. L'idea, diciamo, di grande respiro, della quale abbiamo realizzato solo una parte, sarebbe quella che un giorno, quando avremo a disposizione tutti questi occhialini o caschetti di realtà aumentata, diciamo, l'esperienza nel parco divertimenti sarà completamente trasformata. Quello che siamo riusciti a fare però invece nel corso di 3 anni è stato realizzare un gioco in realtà aumentata che permettesse alle persone in attesa durante una coda enorme in una delle attrazioni di svagarsi e in un certo qual modo giocare utilizzando le caratteristiche fisiche dell'ambiente e della coda nella quale erano inseriti magari con amici, con familiari e così via.
In che modo siete riusciti a far diventare la coda un'esperienza divertente?
Praticamente il videogioco consisteva in uno sparatutto. Però praticamente lo sparatutto era spezzettato in diversi livelli che procedevano in punti di snodo particolari della coda. L'altro discorso è che sostanzialmente in questi punti, queste stazioni, per così dire, nella coda, c'erano mostri e power-ups e tutta una serie di caratteristiche del gioco sulla quale tutto il gruppo di amici poteva collaborare. Quindi l'esperienza, in un certo qual modo, è un'esperienza sociale del gruppo di amici che si poteva comunque giocare come singolo giocatore nella peggiore delle ipotesi, ma un'esperienza assolutamente particolare, perché lo snodo nella coda non era direttamente controllato dal giocatore, perché la coda può snodarsi rapidamente, più velocemente e così via. Quindi in un certo qual modo c'erano aspetti del gioco direttamente controllabili dal gruppo e aspetti del gioco non direttamente controllabili dal gruppo. E niente, abbiamo analizzato per quasi 7 giorni dati di gioco relativi all'esperienza. Questa esperienza è stata messa in atto in un vero e proprio parco divertimenti sulla Gold Coast e così via. E diciamo il riscontro è stato fantastico. Abbiamo scoperto che in buona sostanza i giocatori che hanno giocato l'esperienza avevano una percezione del tempo in attesa che era scesa del 500%.
Senti Fabio, quindi in conclusione, tu pensi che queste due aree di ricerca, da un lato quella appunto della realtà aumentata e dall'altro quella del machine learning, dell'intelligenza artificiale applicata appunto all'apprendimento da parte di una macchina di determinati comportamenti, apprendimento dall'esperienza ovviamente, tu pensi che potranno convergere e in che modo potranno contribuire in futuro alle nostre vite?
Sicuramente convergeranno, diciamo che questo è, in buona sostanza è uno dei seminari che che vado in giro a dare di routine in università e diciamo compagnie tecnologiche e così via. L'idea è che ci saranno, la mia idea è che ci saranno diversi tipi di convergenza. Uno degli esempi di convergenza classico sarà quello dell'agente intelligente, della guida del museo, assistenti digitali che in un certo qual modo ci aiuteranno a risolvere determinati compiti. Però in questo caso gli assistenti digitali vivranno nel nostro spazio fisico. Siccome si troveranno nel nostro spazio fisico, avranno modo di vedere, di ascoltare e di capire quello che stiamo facendo. Uno dei motivi per i quali tecnologie del genere hanno fallito miseramente in passato è che questi agenti non avevano alcun modo di capire, o veramente un modo veramente limitato di capire cosa stesse facendo l'utente che devono aiutare. E quindi il primo ambito sicuramente sarà quello dell'agente intelligente. L'altro grosso ambito sarà quello delle applicazioni fisiche nello spazio in cui ci troviamo. Quindi da un certo punto di vista ci sarà la rivoluzione dell'interfaccia del sistema operativo. Chiaramente se ci pensi bene, tutte le metafore che utilizziamo quando parliamo di sistema operativo sono metafore fisiche. Parliamo di finestra, parliamo del desktop, parliamo del file, parliamo dei folders e così via. Tutte metafore relative a oggetti fisici che non potevamo manipolare fisicamente, perché chiaramente le abbiamo tenute confinate in un monitor per così tanto tempo. Adesso le potremo avere fisicamente nel nostro spazio reale, quindi chiaramente questo aprirà il vaso di Pandora a un certo punto. E l'ultimo chiaramente ambito sarà quello delle applicazioni fisiche su scala enorme. Quindi l'esempio che ti facevo prima di Google Maps, le indicazioni stradali ovunque nel mondo, oppure appunto Google Maps in generale, programma di mappatura, no? Scala mondiale, che in un certo qual modo poi ci permetterà di fare tanti scherzetti che da un certo punto di vista saranno anche inquietanti in un certo qual modo. Immagina quando avremo questi occhialini potremo sovrapporre qualunque tipo di contenuto 3D a qualunque oggetto fisico, potremmo ridecorare la Torre Eiffel se volessimo, perché saremmo in grado di dire che lì c'è la Torre Eiffel. Adesso il discorso è cosa succederà quando qualunque produttore di occhialini potrà sovrapporre quello che vuole, quale versione della realtà vedremo. Insomma, in un certo qual modo gli scenari sono un pochettino Matrix e sono in realtà la realizzazione di tanti anni di tecnologia che vengono fuori appunto da quelle visioni degli anni 90 di realtà virtuale e così via.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.